Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. 20 novembre 2017. Pensieri a voce alta in pillole. I dannati, una volta all'inferno, odiano per rabbia ed invidia persino i loro cari in vita, che non vorrebbero potessero salvarsi. Mai come in questo caso varrebbe il detto: chi è causa del suo mal pianga se stesso. Ho già parlato in passato della nostra morte, facendo capire che non dovremmo esorcizzarla allontanandola troppo dal nostro pensiero, non solo perché essa ci apre alla vita, ma perché, abituandoci gradatamente alla sua ineluttabilità, diamo il tempo di familiarizzarci con l'idea, cercando di metterci nella posizione psicologica e spirituale migliore per prepararci un giorno, sperabilmente lontano, ad affrontarla. Così come il nostro pensiero vive la realtà di un sogno senza avere coscienza del nostro corpo, come se questo non esistesse, eppur sogna, cioè vive, così l'anima vive in quella sorta di sogno che potremmo definire l'aldilà, anche se il nostro corpo giace insensibile perché ormai morto alla vita. In sostanza, il nostro io non muore, ma continua la sua esistenza come pensiero, o meglio come puro spirito, che essendo una entità immortale, una volta lasciato il corpo inerte, continua a vivere nel cosiddetto al di là, secondo la sorte che si è meritato nell'esistenza terrena, in base a come si è comportato o quantomeno rispetto alla cosiddetta legge naturale, quella che noi conosciamo comunemente come i 10 comandamenti. Legge impressa dal Dio creatore nell'anima di qualsiasi essere umano perché senta come comportarsi al meglio anche senza conoscere la religione perfetta. Ecco perché possiamo dirci tutti fratelli. Siamo infatti tutti dotati di anima spirituale, creata da Dio, che pertanto ci è anche padre. La sopravvivenza spirituale nell'aldilà può essere una situazione di felicità, oppure di espiazione e sofferenza eterna. Un Dio poco misericordioso, dunque? Niente affatto. Noi stessi poco misericordiosi verso noi stessi. Chi si è dannato, infatti, non è per colpa di Dio che lo ha dannato, ma è tale perché è lui stesso che lo ha sostanzialmente voluto, non avendo voluto emendarsi finché era in tempo. In definitiva, riflettendo, non dovremmo davvero preoccuparci troppo della morte fisica del corpo, ma piuttosto di quella di un nostro spirito morto alla grazia, perché è rimasto impenitente sino alla fine nel peccato, che è la vera morte, perché è quello che ci separa da Dio. Vi è peraltro chi invece si domanda se coloro che finiscono all'inferno con i loro corpi risorti dopo il giudizio universale non avranno in realtà un corpo reale ma solo formale, cioè con la mera apparenza di quel che loro furono in vita, e se in tal caso avvertiranno davvero, come nei gironi danteschi, delle pene corporali come inflitte ad un loro reale corpo solido in carne ed ossa, oppure avendo magari essi solo una mera forma corporea, percepiranno quelle sofferenze come se fossero inflitte ad un loro vero corpo umano in carne ed ossa. La risposta è semplice. La sofferenza dell'inferno dopo la resurrezione dei morti non è solo spirituale, perché all'inferno, dal momento del giudizio universale, vi si andrà anche con il corpo, che vi soffrirà fisicamente, perché in vita, oltre che con lo spirito, si era peccato anche con il corpo. Stiamo parlando, infatti, della grande morte, dove le pene sono effettive anche dal punto di vista materiale, ma dove la maggior sofferenza è forse costituita dal fatto di avere intravisto, sia pur per un attimo infinitesimale, nel momento del giudizio particolare, la bellezza e grandezza di Dio ormai irrimediabilmente perduto. L'aver visto per intuizione e percezione istantanea, come si conviene ad uno spirito, la bellezza e grandezza di Dio nel momento del giudizio, credo possa essere avvertito come una atroce mancanza di una realtà meravigliosa, perduta irrimediabilmente e quindi a quel punto da odiare. Dio è vita, e dove manca Dio è morte, anzi grande morte. Questa è la duplice verità, anche se a noi, che viviamo ancora sulla terra, sfugge sia il vero senso di cosa soprannaturalmente significhi la vita, sia di cosa si debba esattamente intendere per morte. Ciò nonostante, e lo dico per coloro che sostengono teorie come quella che un dannato, ivi compreso lo stesso Satana, non chiederebbe di meglio che di poter un giorno essere a sua volta salvato in grazia della misericordia di Dio, sottolineo che la condanna all'inferno è definitiva, una volta per tutte. E da parte mia credo anche che un dannato non accetterebbe mai di essere successivamente salvato, perché, divenuto egli odio allo stato puro, come un Satana, odierebbe anche e soprattutto Dio, che è amore assoluto, cioè l'antitesi dell'odio. L'anima dannata lo considererebbe responsabile della sua sorte e rifiuterebbe, per odio assoluto, orgoglio assoluto e superbia assoluta, persino una ipotetica grazia che le fosse proposta da Dio. È nel momento della morte in terra che avviene il combattimento spirituale per eccellenza. Se infatti nei giusti, aiutati da Dio e dai suoi angeli, la morte è un sereno trapasso, nemmeno giusti, il demonio ha miglior gioco nel suggerire sottilmente drammatiche tentazioni. Satana può infatti tentarci, sia quando ci avviciniamo alla nostra fine in uno stato di vigile coscienza, sia quando il corpo non risponde più agli stimoli sensitivi esterni, come in un caso di coma, ma ha invece al suo interno lo spirito immortale, intelligente, che non ha ancora abbandonato il corpo. Satana potrebbe tentare in extremis di farci cadere in disperazione, inducendoci a maledire Dio per questa morte che non si vuole accettare o per rendere più difficile il pentimento per i nostri peccati. Dio vorrebbe salvare tutti, ma non può salvare quelli che non si vogliono salvare, ai quali basterebbe peraltro pronunciare un semplicissimo «Signore, abbi pietà di me». Nel momento della loro morte, i dannati hanno già fatto una scelta, hanno preferito Satana. Tuttavia non lo amano, anche se poi lo seguono fedelmente e, legati a lui da un patto di ferocia, cooperano alla dannazione degli altri uomini come per un feroce e sadico malcomune mezzo gaudio. Una volta morti, i dannati sono infatti odio allo stato puro, come del resto lo è il loro capo Satana, al punto che essi, per rabbia ed invidia, odiano persino quelli che in vita erano i loro cari che non vorrebbero si potessero salvare. Quasi per contrappasso, nemmeno i loro cari che sono già in cielo o che andranno successivamente in cielo, piangono troppo su chi muore da dannato, perché in cielo la carità non è mai disgiunta dalla verità e dalla giustizia. I salvati in cielo, beati e ormai nella luce di Dio, capiscono tutto e convengono, sia pur per dolorosa carità, che la sorte comminata da Dio a quei loro cari volutamente dannatisi è stata giusta e meritata. Credo che sia umanamente per noi sconvolgente riflettere su questo terribile aspetto, sapendo che persino coloro che ci amano o che ci hanno tanto amato in vita, che abbiamo oggi magari ancora a fianco e che noi stessi oggi amiamo e dai quali siamo riamati come un nostro padre o una nostra madre, una nostra moglie o un marito, un nostro fratello o sorella, per non parlare dei nostri figli, in caso di una nostra dannazione, essi, una volta in cielo, non piangerebbero per noi, se non per un caritatevole dolore per quella sorte che, in fin dei conti, però, noi stessi abbiamo proprio voluto. Non ci si danna, infatti, per caso, lo ripeto, ci si danna perché lo si è voluto. Per coloro, anche teologi di fama, che si illudono, e quel che è peggio, illudono gli altri, che un giorno l'inferno possa anche finire per accedere finalmente tutti al paradiso, ricorderò la parabola evangelica del ricco Epulone, Luca 16, versetti 19-31. Questi muore e si ritrova all'inferno per la sua assoluta mancanza di carità in vita, in particolare anche nei confronti del povero mendico Lazzaro, che è morto in precedenza di stenti, era invece andato in paradiso. L'Epulone, soffrendo fra le fiamme, chiede ad Abramo che per carità gli mandi per mezzo di Lazzaro qualche goccia d'acqua per attenuare almeno un poco la terribile arsura e sofferenza fisica. La risposta di Abramo è però negativa, perché in cielo non c'è più carità per chi è all'inferno e, quanto alla ventilata ipotesi odierna che uno all'inferno possa un giorno salire in paradiso, la risposta di Abramo è pure inappellabile perché, dice lui, fra i due regni è stato fissato un grande abisso. Insomma, confermo, da lassù Non c'è più carità per quelli che sono laggiù.